Stiamo parlando di Nicodemo, riprendiamo la esposizione continua del Vangelo di Giovanni, là dove l'avevamo lasciata prima della breve pausa della Domenica delle Palme e della Domenica di Pasqua. Stiamo parlando di Nicodemo. Nicodemo è un uomo maturo, è un uomo intellettuale, è una persona che è sinceramente religiosa. Credo che Nicodemo si presenta a Gesù certamente col suo bagaglio di vita e di peccato, ma anche allo stesso tempo con un sincero interesse a comprendere, a conoscere. È una persona sinceramente religiosa, come ce ne sono tante. Ci sono tante persone sinceramente religiose che si sbagliano, che credono cose sbagliate o che si trovano in una condizione di perdizione, in una condizione di lontananza da Dio. È esattamente lì, è esattamente così che era Nicodemo. Era un uomo fatto, quindi, che pone delle domande oneste, cerca delle vere risposte intorno a Gesù e, come sappiamo, va di notte a incontrare Gesù. Ci ricordiamo che Gesù con le sue prime parole si scontra con Nicodemo, lo confronta e fa emergere quello che magari lui stesso non sapeva di avere, la sua presunzione, la sua condizione, la condizione della sua mente, della sua anima. In realtà Nicodemo non sa nulla delle realtà spirituali, è estraneo a quelle cose, conosce la Bibbia, l'ha letta tante volte, sa dividerla, magari ne conosce il numero di parole, il numero di lettere, erano particolarmente puntigliosi questi dottori ebrei nella lettura dell'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, delle scritture ebraiche, ma comunque lui è estraneo alle realtà spirituali rivelate da Cristo, questo è chiaro. E con tutti i suoi studi, con tutti i suoi titoli, apprende e deve riconoscere di essere un ignorante e con tutto l'acume teologico che gli veniva attribuito o che lui pensava di possedere, scopre e deve ammettere davanti a Gesù lui è cieco, che davanti a Gesù, sebbene si poteva vantare di essere un figlio d'Abramo e quindi un erede per diritto di nascita della partecipazione al regno di Dio, deve riconoscere, deve ascoltare la cattiva notizia che lui non fa parte del regno di Dio, non è nel regno di Dio, non è entrato e non lo può vedere. Questo è quello che gli dice Gesù. Insomma, era ancora un estraneo, un uomo che non aveva la partecipazione alla vita e alla giustizia che sono nella grazia di Dio. E per poter entrarci deve nascere di nuovo, deve nascere di nuovo. E Gesù lo istruisce intorno a questa esperienza, l'abbiamo visto, sto facendo una breve sintesi, Gesù prima lo confronta e poi lo istruisce intorno alla nuova nascita. Abbiamo detto che la nuova nascita può essere anche definita come la chiamata efficace, mediante la quale gli uomini vengono introdotti alla comunione con Dio, alla vita eterna. È un'opera soprannaturale, è un'opera sovrana di Dio, è un'opera che è misteriosa e potente, mediante la quale gli uomini, le donne, le persone, gli esseri umani, i peccatori vengono trasformati e diventano parte della famiglia di Dio, vivono, cominciano a vivere in comunione con Dio. Quindi Gesù usa questo metodo con Nicodemo: prima lo umilia, cioè gli rivela la sua vera condizione, Poi lo istruisce, gli dice certe cose riguardo al suo più grande bisogno e poi lo evangelizza, cioè gli annuncia il Vangelo. Questo è un buon metodo per condividere il Vangelo con le persone che sono estranee alla grazia di Dio. Prima devono comprendere chi sono davanti a Dio, poi devono comprendere cosa è necessario per loro e poi cosa Dio ha provveduto per loro. Come è possibile che questo avvenga? Quindi Gesù lo evangelizza, cioè gli annuncia il dono di Dio, per chiamarlo alla fede e al ravvedimento. Ed è di questo che ci parla dal versetto 11 al versetto 21 del capitolo 3 di Giovanni. E vorrei che leggessimo insieme questa porzione del Vangelo di Giovanni. Giovanni 3, dal versetto 11. In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa opere, cose malvagie, odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Quindi questo passo ci dice cosa si verifica quando una persona viene chiamata efficacemente, quando nasce di nuovo. Quello che si verifica in due parole è questo, ed è questo soltanto quello che voglio dirvi questa mattina. E non mi preoccupo di dire cose che avete ascoltato altre volte, perché il mio compito non è quello di dirvi cose nuove ogni volta, il mio compito è quello di dirvi cose vere, affinché la verità possa rimanere nel vostro cuore. Cosa succede quando una persona viene chiamata efficacemente? Cosa succede quando una persona nasce di nuovo? Che cosa succede quando si crede? Ecco, la fede, sorge la fede, riceve il dono della fede, in modo da poter credere in Cristo, ravvedersi, e questo produrrà a cascata altri effetti che noi vedremo. Quindi, da dove deriva la fede? Qual è l'origine della fede? Gesù è chiaro: se chiunque legge questo passo, se ci fa un po' di attenzione, se non ha la testa da qualche parte, in qualche posto remoto dell'universo in questo momento e ascolta, o ha seguito la lettura, chiunque capisce che Gesù qui sta parlando della fede, che bisogna credere, in Lui. Ma Nicodemo quindi deve credere. Ma che cosa significa che deve credere? Noi parliamo molto della fede. Cioè, io sono certo che qualcuno, se dovesse fare un una specie di statistica di quante volte pronuncio questa parola, spiego di che cosa si tratta, o ascoltando tutte le predicazioni che vengono fatte da questo pulpito, necessariamente ne dovrebbe convenire che questo è uno degli argomenti che ricorre costantemente. La fede, bisogna credere, che cos'è la fede, da dove viene la fede, come si fa a credere, eccetera. Perché parliamo così tanto della fede? Noi ne parliamo perché è per grazia che noi siamo stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio affinché nessuno se ne vanti. Se qualcosa o qualcuno ha avuto l'effetto di salvarvi la vita, non è strano che voi ne facciate un oggetto di studio? Insomma, quando mi hanno detto che mi avrebbero dovuto iniettare nelle vene una certa sostanza che si chiamava in un certo modo, io mi sono interessato di che cosa fosse questa pentostatina che è un veleno potentissimo, no? Ma quella mi ha salvato la vita. Se io sono qui oggi in buona salute davanti a voi, se non avessi avuto questo veleno ben dosato, perché ogni medicina è un veleno ben dosato, molto probabilmente poi qui ci sarebbe un'altra persona a predicarvi la parola di Dio, no? E quindi mi interessava sapere che cosa mi avrebbe potuto salvare la vita. E la stessa cosa potrebbe dirsi, no, ci sono persone, per esempio dei soldati che si portavano a casa, che ne so, un pezzo avevo sentito di un soldato che era stato in una certa guerra, che si era conservato una borraccia tutta schiacciata e tutta rotta, perché una pallottola aveva colpito quella borraccia, che non serviva a nulla perché era stata rovinata, ma gli aveva salvato la vita, perché sarebbe morto se non l'avesse avuta in quel posto, in quel momento. Quindi se c'è qualcosa che ci salva la vita, o se c'è qualcuno che ci salva la vita, no? Cioè, se voi correte un pericolo e qualcuno vi libera dalla morte sicura, è naturale che quella persona abbia un posto speciale nel vostro cuore, nei vostri affetti. Ne parlerete, lo presenterete: questo è quello che mi ha salvato la vita, questo è quello che mi ha aiutato in una situazione difficile. E così è della fede che salva. È qualcosa di prezioso, è qualcosa che ha segnato la nostra vita, è qualcosa che ci ha fatto cambiare. Quindi parliamo della fede proprio per questa ragione, perché se abbiamo la fede vorremmo che questa stessa fede fosse posseduta, se fosse possibile infilarla nel cuore dei nostri figli, l'avremmo fatto. Se fosse possibile prendere qualcuno per strada e costringerlo a credere, lo avremmo fatto. Lo faremmo. L'unico modo in cui abbiamo è parlare della fede, annunciare la fede, proclamare la fede, sperando che lo Spirito Santo operi nei cuori affinché la fede possa sorgere. Quindi noi è naturale che ne parliamo sempre. Perché? Perché quando noi nasciamo su questa terra, come uomini e donne naturali, noi non possediamo la fede. Noi tutti, ieri il fratello Andrea parlava di quando è nato il suo primo figlio, o quando sono nati i suoi figli. Tutti quanti noi che abbiamo avuto dei figli non possiamo dimenticarci quei giorni. Non solo le madri, perché li portano al mondo con tanto dolore, ma anche i padri, no? Io non dimenticherò mai l'immagine che si è impressa davanti a me quando è nato il mio primo figlio, quando è nato il mio secondo figlio e quando è nata la mia terzogenita, Irene, no? Perché sono dei momenti di intensa emozione, e appena prendete avete preso quelle creature in mano, le avete sentite così care per voi, no? Non c'è non c'è possibilità, chi non ha avuto questa esperienza non può descrivere che cosa significa sentirsi e sapere di essere dei genitori. Ai nostri figli, diciamo la verità, qualunque carattere abbiano, qualunque cosa facciano, anche quando passano attraverso il periodo della follia dell'adolescenza, anche quando diventano grandi e magari fanno delle scelte che noi non condividiamo, sono sempre i nostri figli, noi li amiamo e li ameremo e vi ameremo sempre, siete i nostri figli, anche quando ci deludete, anche quando ci fate arrabbiare, anche quando in genere sono le madri che lo dicono, io ti ho fatto, io ti dispo, ti distruggo, ma anche quando ci fate saltare i nervi, sì, vi amiamo e vi ameremo sempre. Però vi dobbiamo dire una cosa, voi, nostri figli, ragazzi, ragazze, bambini, voi siete venuti al mondo come creature naturali e per natura siete senza Cristo, siete senza forza, siete senza grazia e siete senza fede. Noi non possiamo darvi quello di cui avete bisogno per essere salvati. Ve lo possiamo annunciare e lo facciamo, cerchiamo di essere fedeli in questo. Ma per natura così vengono descritti gli uomini, senza Cristo, senza forza, senza grazia, senza Dio, senza speranza nel mondo. Questa è la condizione di tutti gli esseri umani, anche i figli dei credenti. Per natura siete, fatemi dire una parola in greco, non una parolaccia, apistois, significa senza fede, a privativo pistis fede in greco. E sapete dove vi trovate voi? Dove il fratello Giuseppe ha letto il capitolo 21 dell'Apocalisse. Volete vedere dove vi trovate? Vi trovate qui. Rileggo io soltanto un paio di versetti. Udì una gran voce dal versetto 3. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, Dio stesso sarà loro, con loro, sarà il loro Dio e gli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questi sono quelli che hanno la fede. E poi più avanti dice, ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa, l'omega, il principio, la fine, a chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita, chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio e gli mi sarà figlio, ma per i codardi, per gli increduli, ecco questa parola tradotta increduli, significa, letteralmente significa i senza fede, apistois, questa parola che vi ho detto, i fornicatori, gli omicidi, gli stregoni, gli idolatri e i bugiardi. Quelli che sono senza la fede sono nello stesso gruppo degli stregoni, degli omicidi, dei bugiardi, dei codardi, degli abominevoli, dei fornicatori, e la loro parte è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Capite perché parliamo della fede? Perché siete in pericolo, perché se rimanete per tutta la vita senza la fede, questa è la sorte. E Gesù parla a Nicodemo della necessità di credere. Se vogliamo ottenere un bene così grande, che è la vita eterna, faremo bene a sapere da dove viene, cos'è la fede, come possiamo ottenerla. Qui è una questione di vita o di morte. Non è una questione di vivere un po' meglio o un po' peggio, avere un po' più di soldi o un po' meno soldi, no, è una questione di vita o di morte. I nostri figli, i nostri nipotini, che sono la gioia del nostro cuore. Quando noi li guardiamo, dobbiamo vedere attraverso quella bellezza di quel dono una creatura che ha bisogno di credere in Cristo per essere salvata. L'altro ieri sono stato a un funerale straziante. È morto un uomo di 30 anni, figlio di credenti, cresciuto nella Chiesa, che a 15 anni ha smesso di frequentare la Chiesa. Aveva ritenuto tante belle cose che i suoi genitori gli avevano insegnato, l'onestà, l'impegno nel lavoro. Era conosciuto da tutti come essere un lavoratore, persona seria, persona diligente, tutto il resto. Ma non professava. Quando muore una persona del genere, io capisco, un genitore è devastato, distrutto. E il pastore ha fatto del suo meglio, con grazia, parlando di Cristo, colui che consola gli afflitti. E io non conosco e non voglio dire una sola parola su questa storia, sulla condizione di quest'uomo che solamente il Dio conosce, ma io voglio dire una cosa a voi, ragazzi e ragazze, bambini che crescete nella nostra Chiesa. Io spero che il Dio vi dia una vita lunga e che possiate realizzare i vostri sogni. E che vi affermiate professionalmente e che siate persone per bene, perché voi siete cresciuti e state crescendo in famiglie per bene, che vi danno una buona educazione. E se riusciamo nel minimo sindacale del nostro dovere di cristiani è quello di farvi dei buoni cittadini, delle persone responsabili, lavoratori, buone mamme, buoni papà. Certo, saremo contenti, ma non vorrei mai essere nella posizione di un padre che perde un figlio a 30 anni e non sa dove è andato suo figlio, perché muore senza la fede. Quello che noi stiamo cercando di comunicarvi come popolo che cresce in questa Chiesa non è soltanto a studiare, a impegnarvi, ad essere educati, ubbidienti, buoni cittadini, responsabili e tutto il resto. Noi vi indichiamo la via della salvezza, la via della fede, perché è solo la fede che vi può liberare dallo stagno di fuoco e di zolfo, e voi per natura non ce l'avete. E il fatto di essere figli di credenti vi dà dei privilegi grandissimi, ma aumenta la vostra responsabilità, perché ogni giorno, ogni domenica voi ascoltate il Vangelo. Questi sono gli uomini naturali. L'uomo naturale non solo non possiede la fede, ma non può nemmeno credere, perché non comprende le cose spirituali. E io non mi meraviglio che certe volte voi venite qui, ascoltate, non capite le cose che vengono dette, non riuscite neanche a prenderle sul serio. Perché Gesù lo ha detto a Nicodemo: io vi parlo di cose che tu non capisci con tutta la tua scienza, con tutta la tua religiosità. Vi parliamo di cose terrene, non capite, come capirete se vi parleremo delle cose spirituali? Più avanti, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, Paolo parla della condizione degli uomini e dice così al capitolo 2, dal versetto 9, dice così: Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, a noi Dio le ha rivelate, io non le ho capite perché sono meglio di voi. Gesù lo ha detto a Pietro: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, non perché sei più intelligente degli altri, non è stata la carne e il sangue che ti hanno rivelato che io sono il figlio del Dio vivente, ma il Padre mio che è nei cieli. Lo Spirito ce ne ha rivelate queste cose. Per questo ve ne parliamo. E poi dice ancora più avanti, l'uomo naturale, al versetto 14, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito perché sono pazzia per lui, non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Non vi meravigliate se queste cose sono così strane. Mio padre, mia madre che pregano, che parlano di Cristo, che non è strano, siete uomini e donne naturali, non le potete capire queste cose, perché questa è la condizione umana. Siete nemici di Dio, anche se siete figli di credenti. Quando nascete, quando nasciamo, siamo per natura figli d'ira come gli altri e nemici e refrattari a tutto quello che è vero, buono e giusto. Lo dice Gesù sempre in questo testo che abbiamo letto, quando dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce. Sì, non ci meravigliamo che voi, quando vi si propone di fare qualcosa che è per il vostro bene, ascoltare la parola di Dio, venire in chiesa, pregare o qualunque altra cosa che vi può fare del bene, siate riluttanti. Non ci meravigliamo, questa è la condizione naturale. Odiamo per natura la luce, la verità, il bene. Questo è il cuore dell'uomo. L'uomo naturale, però, nonostante sia incapace di credere, nonostante sia riluttante e nemico a credere, deve ascoltare la verità del Vangelo per poter credere. Questa è l'unica vostra speranza e per amore di Dio non smettete di ascoltare il Vangelo. Perché Gesù a un uomo come questo, che non capisce le verità, che deve nascere di nuovo, che è pieno di sé, continua a parlargli? E gli parla mostrandogli, aprendogli tutto il cuore. Cioè, vi rendete conto cosa ha fatto Gesù con Nicodemo? Ha aperto tutto il suo cuore con Nicodemo, si è rivelato a Nicodemo, ha detto che lui era il figlio dell'uomo, gli ha spiegato come poteva essere salvato credendo in lui. E poi questo verso che è uno dei più belli dell'intera scrittura: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, qui io, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Io sono il dono di Dio per te, Nicodemo, incredulo, nemico, superbo, magari. Gesù apre il suo cuore. Perché? Perché l'uomo naturale deve ascoltare la verità del Vangelo per poter credere. Per questo noi dobbiamo annunciare il Vangelo ai morti, alle ossa secche, come Ezechiele. Signore, che devo fare a queste ossa secche? Parla, profetizza le ossa secche. Io le posso fare risuscitare. Certo, certo. Questa è l'opera di Dio, la nuova nascita è un'opera soprannaturale, potente. E l'uomo naturale deve ascoltare il Vangelo per ottenere la fede grazie a un'opera soprannaturale. Bisogna che nasciate di acqua, di spirito. Qualcuno ha detto, è l'acqua del battesimo. L'acqua del battesimo è acqua naturale. È un'acqua che dà la vita. È lo spirito di Dio che ci fa nascere di nuovo. Bisogna che nasciate dall'alto. Bisogna nascere di nuovo, l'opera soprannaturale, siete dei morti che devono essere risuscitati, siete dei nemici che devono essere conquistati. Sapete come Calvino ha parlato della sua conversione? Ha detto, c'è stato un giorno in cui Dio ha domato la mia volontà ribelle, come un cavallo imbizzarrito, Dio mi ha condotto alla mansuetudine. Questo è quello che deve succedere. E qual è l'oggetto della fede? Bisogna credere, quindi, ma in che cosa? O meglio, in chi? Perché qui Gesù dice la necessità della fede. Bisogna che credi, Nicodemo, ma in che cosa? In chi? E Gesù insegna come tutto questo avviene. Dal versetto 13 in poi comincia a parlare di chi. Egli, dopo aver mostrato il bisogno che aveva Nicodemo di nascere di nuovo, comincia a parlare di sé. Ecco, io non posso parlare di me. Non devo parlare di me. Io non vi posso dire, se vuoi essere salvato, vieni ad ascoltare Ulfo, stai con Ulfo, con questa chiesa. Devo fare quello che ha fatto Gesù. Devo parlare di Cristo. Cristo ha detto, Nicodemo, hai questo problema, hai questo bisogno, devi credere, cioè ricevere il Figlio unigenito di Dio. Versetto 13, versetto 16, nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. Chi è questo? E tu sei venuto a chiedermi chi sono io, Nicodemo? Tu mi dici che io sono un dottore venuto da Dio? No, io sono il Figlio unigenito di Dio che è venuto e che è sceso dal cielo, Nicodemo. Questi hai davanti. Il Figlio dell'uomo. Nicodemo deve essere saltato in aria quando Gesù ha detto il Figlio dell'uomo, perché lui conosceva la Scrittura e sapeva che questo Figlio dell'uomo era il Re Messia di Daniele 7, il Figlio dell'uomo, l'unigenito Figlio di Dio, il Messia escatologico. Poteva Gesù essere più chiaro di così? Come glielo doveva dire? Meglio, in chi avrebbe dovuto credere? Di chi avrebbe dovuto fidarsi? Bisogna credere che Cristo è Lui, è il rimedio salvifico provveduto da Dio. Abbiamo letto nelle letture prima della predicazione del passo della punizione dei mormoratori ebrei. Dio manda dei serpenti che fanno strage, li mordono, il loro veleno li uccide. Che cosa fa Dio? Dice a Mosè, costruisciti un serpente di rame, di bronzo. Chiunque avrà guardato quel serpente di bronzo sarà salvato. Nicodemo lo sapeva bene questa storia. E Gesù dice, ecco, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo, io sono il serpente di bronzo. Quello era un pezzo di bronzo, un pezzo di metallo, non serviva a niente. Tanto è vero che ne avevano fatto un idolo che poi è stato distrutto, credo, ai tempi di Ezechia. Ma io sono l'adempimento, quello era un tipo, io sono l'antitipo, sono la realtà delle cose. Io sarò innalzato, come su quel legno è stato innalzato il serpente fatto da Mosè, così io sarò innalzato. Quando Nicodemo l'ha visto sulla croce, no? Avrà capito veramente l'adempimento perfetto di questa immagine, affinché chiunque crede in Lui. Quel guardare, quell'atto di rivolgersi a Lui, di togliere lo sguardo da altri, perfino dal giudaismo, da tutto quello che era alle sue spalle, guardare a Cristo l'avrebbe salvato, abbia vita eterna, deve credere per avere la vita eterna. Perché? Perché è il rimedio provveduto da Dio. Quelle erano l'Antico Testamento e rivelazione di Dio, ma è il Nuovo Testamento che ci fa comprendere il valore di quelle cose. E quelle erano figure, erano ombre, erano immagini, ma la realtà delle cose sono queste, che è l'insegnamento di Gesù, è la vita di Gesù, è l'adempimento, gli è venuto per adempiere. Quindi bisogna credere in colui che il Padre ha donato e ha mandato con una missione. Il Padre ha mandato il Figlio con una missione. Qual era questa missione? Che il mondo fosse salvato. Non, Gesù dice: io non sono venuto per giudicare il mondo. Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E qui sta dicendo molto di più che semplicemente l'annuncio della salvezza per Nicodemo. Ha detto qualcosa di sconvolgente. Ci torneremo, perché Giovanni 3,16 merita, e 17 meritano un sermone a sé. Ma qui, insomma, prima di tutto sta dicendo: Nicodemo, guarda in alto, guarda al di fuori di te, Dio ha amato il mondo, Israele, no, il mondo, e ha dato il suo Figlio finché il mondo sia salvato, non per giudicarlo, o almeno non ancora, non in questa fase, non in questo momento. Ci sarà un giorno in cui Cristo ritornerà per giudicare il mondo, ma adesso è venuto per salvare, adesso è qui per salvare, adesso è il giorno della salvezza, questo è il giorno della salvezza. Se oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come abbiamo letto nel Salmo 95. Quindi bisogna credere che il Padre lo ha donato e lo ha mandato con la missione di salvare il mondo. E quando Gesù muore sulla croce, l'ultima parola che dice, o tra le ultime parole che dice, è compiuto. Ho svolto la mia missione, l'ho fatto. Cosa succede? Ecco, qualcuno domanda: ma come posso essere sicuro di essere salvato? Di essere nato di nuovo? Io sono qui in chiesa, magari qualche ragazzo o qualche ragazza tra di noi, qualche bambino tra di noi dice: io sento queste cose da quando sono nato, mamma papà ne parla, papà mi leggono la Bibbia, il Vangelo. Allora come faccio a sapere se sono salvato, se ho la fede, quella fede che non ho per natura? Ecco, non è una strana domanda, anzi è una domanda molto importante, perché a volte noi possiamo avere un beneficio di cui non ce ne rendiamo conto. Allora io cerco di darvi tre o quattro parole, e ho veramente concluso stamattina, per mostrarvi che cosa succede quando si nasce di nuovo o quando si ha la fede. Gesù lo ha spiegato anche a Nicodemo. La fede cambia, prima di tutto, la nostra posizione giuridica davanti a Dio. Che vuol dire sta cosa? Ve lo spiego subito. Ammettiamo che io abbia un parente che è ricco. Questa persona, io non ho grandi contatti con lui, però lui mi segue, no? Siccome vede che io predico il Vangelo, e allora dice: ah, io voglio questo mio parente, che, con il quale io non ho nessun contatto, però mi è simpatico perché predica il Vangelo, no? E allora non mi dice niente, e a mia insaputa scrive un testamento e dice: quando io morirò, tutti i miei beni voglio che vadano a Renolfo. Io non ho parenti di questo genere, non mi aspetto una cosa del genere, ma sto cercando di farvi capire. Io sono proprietario di quelle cose senza saperlo. giuridicamente, certo, deve morire quella persona, ma qua non appena morirà, non appena il testamento sarà aperto, tutti i suoi beni passeranno a me. Io posso essere ricco de iure, come si dice, secondo la legge, ma non de fatto, no, di fatto, cioè non ho soldi in mano, ma sono, ho il diritto di essere ricco. Ecco, la giustificazione per grazia mediante la fede è proprio questo. Quando Dio imputa, cioè accredita a noi, una giustizia, una ricchezza che non è nostra, che è di un altro, è di Cristo, del Figlio suo, e il fatto che Dio dica questa giustizia è di Tizio o di Caio diventa la nostra. Nell'Epistola ai Romani questa cosa è spiegata con queste parole, dice così: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Cioè, noi siamo dichiarati giusti, questo significa giustificati, mediante la fede. Dio prende la giustizia di Cristo e la attribuisce, il linguaggio biblico è la imputa al peccatore. E non vede più te o me come peccatore o peccatrice, per quello che siamo per natura, nemici, tutto quello che ho detto prima, morti, eccetera, ma ci vede giusti. Giovanni l'aveva detto nel suo Vangelo, quando parlava all'inizio della fede, quando dice: egli venne come testimone, parla di Giovanni il Battista, per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Credessero in chi? In Gesù. Infatti più avanti, sempre al capitolo 1, Giovanni dice al versetto 12: a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè che hanno creduto, egli ha dato il diritto. Vedete, quando parlo di, diciamo, legale, no? di un diritto, di un concetto legale, la giustizia, il diritto di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. Chi crede diventa di diritto figlio di Dio. Qualunque cosa tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto o abbia, comunque abbia vissuto, credendo in Cristo diventi figlio di Dio. Cioè, questo è, la fede è la linea di demarcazione tra la morte e la vita, tra l'ingiustizia e la giustizia. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Ecco l'effetto della fede. Ricevi tutto nuovo. Cosa nuovo? Una nuova vita. Una nuova vita. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. C'è una bella differenza tra essere morti ed essere vivi, eh? Ve ne accorgerete quando sarete morti. Come c'è una bella differenza tra essere sani e essere malati, noi ce ne accorgiamo quando siamo malati. Ma noi possiamo conoscere e comprendere la differenza tra essere morti ed essere vivi se siamo passati dalla morte alla vita mediante la fede in Cristo. È cambiato tutto in noi. Una nuova libertà. Chi crede in Lui non è giudicato, perché chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'ungenito figlio. Siamo liberi dal giudizio. Nel giorno del giudizio Dio non verrà a scandagliare nei segreti della nostra vita. una delle cose che mi ha liberato quando ho compreso che cos'è la salvezza, è questo non venire in giudizio. Perché pensate se Dio dovesse fare così con noi e ci prendesse uno a uno e ci dicesse: tale giorno, tale ora hai pensato questa cosa, tale giorno, tale ora hai fatto questa cosa, tale giorno, tale ora hai avuto intenzione di fare questa cosa, tale giorno, tale ora,
e non finirebbe mai questa cosa.
Ma la scrittura dice che chi crede in lui è libero da questo scandaglio, da questo esame che sarebbe umiliante, distruttivo. Quello che saranno esaminati saranno le nostre opere, certo, sì, le nostre opere. Quelle cattive saranno bruciate, quelle buone saranno retribuite per grazia. Quelle buone sono quelle fatte in Cristo, mediante la fede in Cristo, oro, argento, pietre di valore. C'è un giudizio per i cristiani, ma non è il giudizio che misura il bene e il male fatto. Perché la nostra posizione in Cristo è quella di giusti. Siamo liberi dal giudizio. Chi è giustificato, chi ha la fede, non viene in giudizio. Chi è giustificato, chi ha la fede, chi è nato di nuovo, ha una nuova potenza, un nuovo potere. Quello di mettere in pratica la verità. Venire alla luce e compiere le opere di Dio. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte, ma chi mette in pratica la verità. Come facciamo a mettere in pratica la verità? Grazie alla forza che viene da Dio, la nuova natura, la nuova vita. Viene alla luce affinché le sue opere siano manifeste. Le quali opere? Le opere buone. Io non voglio che tutte le mie opere siano manifeste, non so voi. Ma le opere che facciamo per amore di Dio, in Cristo, con la fede in Cristo, quelle sono manifeste. E quelle le facciamo mediante la forza che viene da Dio. E abbiamo anche un nuovo coraggio. Le sue opere sono manifeste perché sono fatte in Dio. In altri termini, non abbiamo paura, non abbiamo vergogna di mostrare che apparteniamo a Cristo, che crediamo in Cristo. Ecco perché parliamo sempre della fede. Ecco perché vi invitiamo, vi esortiamo, vi supplichiamo di credere in Cristo. Questa mattina, per favore, cerca di immaginarti questa scena. Qui non ci sono io. Qui c'è Cristo stesso che ti dice: volgi lo sguardo a me, tu hai un problema, sei stato morso dal serpente. Il serpente antico, il diavolo, Satana, ha iniettato il suo veleno nelle tue vene. È un veleno particolare. È un veleno che cerca di prenderti in giro e ti dice: non ti preoccupare, sì, ci sono tante cose che non sono al posto giusto, ma tanto non morirai, non morirai. E invece quel veleno lentamente, progressivamente, diventa sempre più forte, sempre più forte. E un giorno, se continuerà ad essere presente nel tuo sangue, nella tua anima, fino alla morte, produrrà un'altra morte, la morte eterna. Ma qui c'è Gesù che ti dice: c'è rimedio a questo veleno. Non è una sostanza che devono iniettarti nelle vene, ma è uno sguardo di fede a Gesù. A me che sono stato crocifisso, a me che sono stato deposto nella tomba, a me che sono stato tolto, sono risuscitato dalla tomba, a me che sono asceso al cielo, a me che mi sono seduto alla destra del Padre, a me che ritornerò per giudicare tutti gli uomini. Uno sguardo di fede. guardate, volgetevi a me e siate salvate, voi tutte le estremità della terra. Uno sguardo di fede al nostro caro Gesù è potente a salvare il peccatore. Che il Signore ti possa fare credere, nascere di nuovo, chiamare efficacemente. Non ha importanza quanti anni avete. Forse c'è qualcuno che si trova avanti nell'età e si domanda: Signore, ma sono nato di nuovo? Non si è mai troppo vecchi per poter nascere di nuovo. Preghiamo. Signore Padre nostro, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per l'appello a credere, alla fede, ti ringraziamo per l'oggetto della nostra fede, il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, l'unigenito venuto dal Padre, disceso dal cielo, l'agente della salvezza e del giudizio. Ti ringraziamo per gli effetti di questa fede che dona vita, che trasforma, che dona forza, che ci permette di compiere la tua volontà. Ti prego, Signore, visita il tuo popolo, salva i nostri figli, salva le nuove generazioni, oh Signore, salva tu, oh Dio, coloro che sono ancora senza fede, senza Dio, senza forza e senza speranza nel mondo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.